Hey, bro.
C'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal.
Bentornate e bentornati su Ragù, un podcast che si è preso delle lunghe vacanze di Natale, mi sento di dire, mi sento anche di scusarmi, ma io e i miei colleghi passiamo il nostro inverno, come forse abbiamo già detto su questo podcast, alle isole Fiji e quindi siamo tornati solo adesso. Ciao Francesco.
Ciao Damian.
E ciao Andrea.
Buonasera, buongiorno per chi ascolta in vari momenti.
Allora,
io sono qui in quanto esperto del tema
che non spoilereremo oggi, perché sono successe delle cose. Prima vorrei dire, lo spoileriamo a breve anche se lo leggete sul titolo. Comunque Andrea, se siete gli ascoltatori e delle ascoltatrici di Ragù, vi ricordate che un paio di puntate fa è stato con noi per parlare di una persona di cui parleremo un'altra volta, quindi viene da chiedersi su cosa sei esperto. Comunque vabbè, perché ci siamo riuniti qua di nuovo? Perché è successa, cioè c'è stato un evento gigante che si è appena concluso, chiaramente.
Il Super Bowl?
Esatto, stavo parlando del Super Bowl, okay. Che non è vero, non parliamo del Super Bowl perché il football americano è uno sport incredibilmente sopravvalutato e fa cagare. Io non lo dico di che parliamo perché voglio subito...
Vabbè, c'è stato un evento abbastanza importante in questi giorni.
Però io ti voglio fare prima un gioco, ti voglio sottoporre una cosa, tanto lo sapete dal titolo di che cosa parliamo oggi. Tu lo sai che cos'è il test di Turing?
Sì, credo. Okay.
Se qualcuno, se a qualcuno diciamo mancasse, faccio un piccolo riassunto. Il test di Turing è un test che viene svolto per capire se una macchina è intelligente o meno. Una macchina intesa come un'intelligenza artificiale o comunque un computer. E è un gioco dell'imitazione, come si stabilisce se la macchina è intelligente o meno, se è in grado di ingannare una persona, che quindi deve capire se appunto ci sono una macchina e una persona vera, e la persona deve capire qual è la macchina e qual è la persona vera. Ti sto per sottoporre, caro mio amico Francesco, a un piccolo test di Turing. Ti elencherò una serie di enunciati e tu mi devi dire se questi enunciati, non so se hai visto le mie storie di Instagram ultimamente, però mi sono divertito un pochino a far scrivere a ChatGPT box i monologhi che sono stati appunto enunciati e pronunciati e recitati, mi sento il caso di dire recitati, la parola giusta, a Sanremo in questi giorni. E quindi adesso io ti dico un po' di cose e tu mi dici se queste frasi sono state enunciate da Chiara Ferragni oppure se le ha scritte mia sorella ChatGPT.
Quindi il gioco è bot o persona?
È imitation, è un test di Turing. Okay. Se la macchina ti inganna, la macchina vuol dire che è intelligente.
Te mi dici una frase, io ti dico bot.
Tu mi devi dire se l'ha detta Chiara Ferragni, okay, o il bot, va bene?
Ok.
Inizio. So che a volte la vita può essere difficile, che ci sono momenti in cui ti senti insicura, ma voglio che tu sappia che sei forte e che puoi affrontare qualunque sfida la vita ti presenterà.
Bot.
Preso. Ma so anche che c'erano momenti in cui ti sentivi insicura, quando ti preoccupavi di ciò che gli altri pensavano di te e volevi che qualcuno ti tenesse la mano.
Chiara Ferragni.
Ed è il bot e siamo a uno. Il tuo futuro? Una premessa. Ho sempre cercato di renderti fiera. Tutto quello che faccio lo faccio per te.
Chiara Ferragni, perché ne riconosco la sintassi. Vabbè, però il gioco è falsato, come la democrazia rappresentativa, perché io il monologo di Chiara Ferragni lo so a memoria. È l'unica cosa che ho visto di Sanremo.
Ciò nonostante, sei riuscito ad essere stato comunque ingannato. Dopodiché ho imparato che le difficoltà che incontriamo lungo la strada ci aiutano a diventare più forti e che ogni fallimento è un'opportunità per imparare e crescere. Ho imparato che è ok essere vulnerabili e che la forza risiede nella tua capacità di amare te stessa incondizionatamente.
Bot, però bello.
Questo era vicino.
Questo
era vicino. Ti vorrei abbracciare per dirti che alla fine andrà tutto bene e che sì, sono fiera di te.
Chiara Ferragni.
Poi Spero che tu abbia un'infanzia felice, che tu ti goda ogni momento. Non dimenticare mai di sorridere e divertirti. La vita è troppo breve per essere trascorsa in modo triste.
Bot.
Bravo.
Sei un fenomeno, perché io mi sento di dire che una persona...
Non ce l'avrei fatta,
sì,
io,
esatto,
no, assolutamente.
Complicato, complicato.
Vabbè, diciamo pure che questo podcast oggi esiste perché io sono l'esperto di Chiara Ferragni e Andrea è l'esperto di Fedez.
Esatto.
Okay. Titolo da CV, proprio.
Io come al solito...
Ho l'attestato.
Io
sì.
Come al solito sono chiaramente l'esperto di niente. Va bene, allora, gioco concluso. Qualcuna di voi potrà dirsi deluso da questo risultato, ma porca miseria, il bot una volta è riuscito a ingannare una persona che il discorso di Chiara Ferragni l'aveva sentito.
L'ha studiato.
Io non oso immaginare cosa sarebbe successo con una persona che questo discorso non aveva mai sentito. Devo dire che ieri comunque mi sono reso conto che c'è ancora un po' di strada da fare, ok? Ma diciamo che Chiara Ferragni, che... Ricordiamo, Amadeus ha sottolineato tipo 7 volte che il discorso si è scritto da sola, grazie al cazzo, viene da dire. Diciamo, ha aiutato, perché la sua sintassi, la scelta dei termini, mi sento di dire non particolarmente ricercata, diciamo, ha livellato abbastanza e ha reso possibile la creazione di un gioco. Francesco è stato molto bravo, però io mi sento di dire bravo, brava anche a ChatGPT, perché una volta è riuscita a ingannare comunque una persona dotata, cioè, comunque di discrete capacità interpretative. Anche se, piccolo spoiler, Francesco è il Sid Barrett di questo podcast, perché stiamo registrando di mattina, ma lo siamo dovuti venire a smontare dal letto perché era morto. Avrete capito di che cosa parliamo oggi. Parliamo del Festival della Canzone Italiana. Noi, come al solito, non abbiamo intenzione di anticipare, di fare preview, perché quella è una cosa che lasciamo fare ad altre persone. La cosa che ci interessa fare in realtà è riflettere sulle cose dopo che sono successe, perché per quanto a livello di tempismo virale questa cosa non potrebbe non avere, no, un grande senso, dall'altro lato ci sembra che quando si posa la polvere dopo che ci sono stati tornati, ok, le cose si riescono un po' a capire un po' meglio.
Ragù è come la nottola del Minerva, che arriva sempre al crepuscolo.
Oh, madonna. Francesco, oltre che un esperto di Chiara Ferragni, è anche un esperto di cultura classica, e chissà che queste due cose non vadano di pari passo. Per parlare di questa... di questo evento pazzesco che si è appena concluso, abbiamo scelto di partire da una domanda molto semplice. Anche qui spiegheremo a breve perché. La domanda è la più semplice che potete immaginare, ovvero: che cosa è Sanremo? Voi potrete dire, vabbè, ma che domanda è? È chiaro che cosa è Sanremo? È ovvio. Però proprio perché è ovvio che cosa è Sanremo, la verità è che sulle cose ovvie, proprio perché sono ovvie, si tende a riflettere il meno possibile, si tende a dare delle risposte senza, appunto, senza riflettere, risposte irriflesse. E questo lascia poco spazio al ragionamento intorno alla natura di una cosa che viene data per ovvia. Quindi chiedere cosa è Sanremo, se voi fate finta che arriva un alieno, poniamo che questo alieno sia Francesco, perché certe volte le sembianze lo ricordano anche. Poniamo che questo alieno sia Francesco. Che cos'è Sanremo? Se tu gli rispondi Sanremo è il Festival della Canzone Italiana, quella, chiedetevi, è una risposta che esaurisce la natura di un fenomeno così complesso? Se dite di sì, spegnete a questo punto perché non avete un cazzo da ascoltare. Se dite di no, continuate, perché effettivamente forse avete capito dove vogliamo andare a parare, no?
Quindi, tra l'altro, piccola premessa per giustificare anche il mio paragone con l'alieno, io oggi, da vero opinionista italiano, parlerò di qualcosa che non ho visto e che non conosco, perché questi giorni sono stato in letargo e non sono riuscito a vedermi nemmeno una puntata. Però vabbè, qua abbiamo il massimo esperto di Sanremo e il massimo esperto di Fedez nella stessa stanza.
Sì, sì, sì. Ho gli attestati che provano entrambe queste mie conoscenze.
Hai fatto un corso su Unimercatorum, cioè la laurea in Fedez.
Sì, cioè, l'ho appesa in camera nel quadro.
Tra l'altro,
insomma,
io
ci tengo molto.
Stamattina stavo ascoltando, venendo qua a caso completamente, mi è partita in rotazione questo nostro grande amore dei cani. che è una canzone che nel 2015 o 16, non mi ricordo, Niccolò Contessa ha scritto, lui dice, dopo aver visto in Piazza Duomo a Milano un poster dei Chiara Ferragni e Fedez, e la canzone inizia dicendo: dovremmo monetizzare questo nostro grande amore con tutta una serie, diciamo, di pratiche che sono effettivamente quelle che poi portano avanti Fedez e Chiara Ferragni e che gli hanno permesso di cannibalizzare questo festival. Ma adesso piano piano ci arriviamo, perché chiaramente abbiamo detto, iniziamo a dire che cos'è Sanremo. Chiaramente abbiamo detto che non è solo una rassegna musicale, un concorso musicale, ma è anche, ok, una rassegna musicale. E quindi, diciamo, questa cosa la tirerei in mezzo per non fare quelli che vogliono subito passare al dopo. Cioè, comunque ricordiamoci che quella parte ci sta, no?
Sì, come dicevamo prima di registrare, Sanremo attira persone, quindi molti decidono di guardarlo nel momento in cui viene droppata la line-up, se vogliamo chiamarla così, dato che ormai sembra sempre più un festival underground, quasi, nella, almeno nei nomi. Quindi quando esce, non so, il nome dei Coma Cose o di Lazza o di un altro artista in qualche modo sulla cresta dell'onda, Mengoni, Ultima, eccetera, è lì il momento in cui, se vogliamo, il pubblico inizia a avvicinarsi all'idea che a febbraio passerà una settimana facendo le tre di notte tutte le sere per seguire questo carrozzone. E in più, ecco, la musica in qualche modo ha un ruolo importante, anche se non è l'unica, ovviamente, cosa che conta all'interno del prodotto Sanremo.
Io ho notato, ad esempio, che ha un ruolo crescente, nel senso che dalle prime serate sono quelle in cui viene lasciato più spazio a questioni extra musicali, banalmente perché soprattutto nelle prime due serate i cantanti in gara si dividono, quindi invece che in 28 sono in 14 il primo e in 14 il secondo giorno, e quindi questo proprio lascia proprio più spazio ad altre questioni. Però man mano che ci si avvicina alla finale, il ruolo del concorso musicale comunque cresce e sembra quasi ricordarti: oh, guarda che comunque io ti ho portato qui anche attraverso altre cose che non sono solo la musica, però comunque sempre di questo stiamo parlando. Dall'altro lato c'è pure la spinta contraria rispetto a quello che dicevi te, nel senso che da una parte la presenza di determinati artisti, soprattutto artisti non propri, diciamo, della cultura sanremese, diciamo, porta un pubblico che non è quello classico di Sanremo a guardarlo. Dall'altro lato non si esaurisce l'interesse su Sanremo solo spiegandolo con le questioni musicali, perché a Sanremo c'è pure della gente che tu dici: ma, cioè, ma chi è questo, sostanzialmente?
Sì, questo è vero, però è cambiata rispetto al passato questa dinamica, perché davvero fino a 7-8 anni fa potevi trovare Emanuele Filiberto a Sanremo, i due attori che fanno i soliti idioti, quindi personaggi che davvero non c'entrano nulla con la musica, che in qualche modo vengono sistemati all'interno della lineup. Invece,
tra l'altro, la canzone di Emanuele Filiberto io ancora me la ricordo.
Italia amore
con
mio,
con Pupo e un tenore, se non ricordo male.
Sì, insomma, sì. Una certa volta ci sveglio la mattina, è veramente
di recente, tu me l'hai fatta risentire.
sì.
Terribile.
Penso sia arrivata a podio quell'anno, per capire comunque cosa è stato Sanremo fino a non molti anni fa. E appunto è interessante comunque rendersi conto di come dall'arrivo di Amadeus, ma in realtà appunto per fare una storia recente e precisa, dall'arrivo di Baglioni sia cambiata la direzione artistica e l'idea che si c'era dietro a Sanremo, che una volta era un prodotto da signora o da signore anziano che si mette davanti alla TV e magari si addormenta anche a metà della visione. Poi per questioni chiaramente di pubblico e di sopravvivenza del festival stesso, si è scelto di passare a dei cantanti, degli artisti che in qualche modo parlano a un pubblico più giovane, parlano a un pubblico meno legato al mainstream radiofonico.
Vuoi leggere un pezzo?
No, volevo solo dirvi che Italia Amore Mio nell'edizione del 2010 è arrivata seconda a Sanremo e nella serata dei duetti si è aggiunto Marcello Lippi, all'epoca allenatore della nazionale di calcio italiana. Questo è un piccolo pezzo di storia che non andava dimenticato.
È un dato interessante. Bisognerà fare, secondo me, un episodio di ragù dedicato tipo a una storia del peggio di Sanremo, perché davvero si può tirar fuori del materiale molto interessante.
L'archeologia della monnezza, come
sì,
direbbe Foucault, probabilmente. Pazzesco.
Sì. E quindi, insomma, ecco, la qualità artistica, diciamo, è qualcosa che effettivamente oggi si può riconoscere in Sanremo, mentre fino ad alcuni anni fa era da ricordare ricercare sotto, sotto a diversi strati di...
Poi c'è da dire, c'è da dire comunque che diciamo everything comes with a price, come diciamo noi a Roma Nord-Est, perché è vero che tu vedi dei nomi che ti fanno un po' dire ah vedi ci sta questo a Sanremo quest'anno, ma poi quando inizia Sanremo e senti le canzoni ti rendi conto che appunto hanno dovuto accettare queste persone delle regole di ingaggio molto precise che nella maggior parte dei casi portano ad eliminare le parti più interessanti della loro o poetica o della loro diciamo poetica proprio musicale all'interno della, della rassegna sanremese. Cioè tipo appunto c'è stato Lazza, rapper che al di là dei gusti va tantissimo, forse è uno dei più ascoltati in Italia in questo momento, tra cioè fasce d'età comunque abbastanza giovanili, che ha fatto il pezzo, è arrivato anche secondo, ma comunque tra l'altro celebrando dicendo viva l'hip hop eccetera eccetera, ma se voi sentite il pezzo purtroppo di hip hop non ce n'è.
Diciamo che si può parlare proprio di un vero e proprio genere sanremese, sì. Ovvero di pezzi che in qualche modo si somigliano tutti e che sono sempre in linea con quello che è mainstream, con quello che è radiofonico, con quello che può girare. Quest'anno ad esempio molti pezzi hanno ricordato, cioè avevano questo giro dance pop stile Beyoncé, stile l'ultimo album di Beyoncé, quindi si vede che in qualche modo ci sono delle reference incardinate nel, in ciò che funziona a livello pop, che vengono riprese e assorbite dalle canzoni italiane, alcune carine, alcune insomma fatte bene, delle copie fatte bene, diciamo altre un pochettino più così trasandate, però sì. Cioè...
Che se vogliamo è un piccolo miracolo di armonia prestabilita, perché a ogni Mara Sattei c'è una Paola e Chiara, sì. A ogni Rosa Chemical c'è un Massimo Ranieri e... Cioè, c'è davvero un'eterogeneità di rappresentanza nel campione umano anche a livello generazionale che è sorprendente.
Sembra...
ed è questo che tiene davvero tutto insieme.
Sembra il meme di Thanos degli Avengers quando trova l'equilibrio perfetto all'interno insomma di un'entropia abbastanza evidente. Una cosa che livella e che permette di parlare di genere sanremese sono i testi. Al di là, ovviamente ci sono anche degli elementi melodici, giri di accordi maggiori, cose di questo tipo, però io evito di scenderci perché nonostante abbia suonato non so leggere il pentagramma, è una cosa che mi rivendico, e io qua ho davanti un paroliere di quelli fatti con quei software che aggregano, no? Le occorrenze a livello quantitativo e ti danno una resa grafica di questa cosa. 28 canzoni in gara, 8657 parole, le parole più grandi sono quelle citate e di più. Ovviamente come al solito abbiamo cuore, amore, bene, male, poi vabbè tutta una serie di avverbi eccetera, mare, insomma vorrei, vabbè tutta una serie di cose, insomma capite che ci restituiscono la necessità di parlare di alcune tematiche a Sanremo e di farlo nel modo più manicheo possibile. Bene, male, cuore, amore, bello, brutto, sì,
se
no.
Oggi vai a scrivere a ChatGPT una canzone da Sanremo probabilmente esce fuori dammi tre parole.
Può essere, madonna, quello è il vademecum su come si fa un pezzo.
Damian, ma fammi chiedere questa cosa: quale parola ti sarebbe piaciuto trovare in questa nuvola? Cioè quale parola vorresti tra le più pronunciate nei testi di Sanremo?
Io alienazione.
Sarebbe
o escatologia.
Sostantivo di questo tipo, perché io avrei voluto un nome proprio.
Ok.
Che era Zaniolo.
Ah, ok. Quindi...
Perché comunque racconta di un amore più tortuoso che finisce male, bello, senza lieto fine. E mi sto incubendo, quindi vorrei smettere di parlare.
Faremo delle proposte autoriali per l'anno, sì, prossimo per i testi di Sanremo.
No, e regà, poi scusate, l'altra cosa è, l'altra cosa incredibile, io non so se voi lo sapete perché questa cosa è passata un po' sotto traccia perché è stato usato uno pseudonimo, ma a Sanremo ci sono svariati figli d'arte, certo. Uno ovviamente lo sapete chi era ed era Leo Gassman, ma forse tu non sai che c'era un altro figlio d'arte, perché sì, te la sei persa questa cosa. In gara a Sanremo quest'anno c'era un tizio che si chiama LDA,
sì.
Questa persona è il figlio di niente popò di meno di, prova a dire,
così è difficile, ci vuole qualche indizio,
sì.
È un cantante noto, cantante campano,
Gigi D'Alessio.
Bravissimo.
Dai, ci ho preso. Ma,
sì. L'unico, è l'unico, no, non credo.
Figlio di Gigi D'Alessio. E cito da un podcast su Sanremo che ho sentito l'altro giorno, noi facciamo la rimediazione della rimediazione della rimediazione. C'erano ospiti l'altro giorno, l'ultima sera, se non ricordo male, i Depeche Mode, band, cioè, della Madonna. Tra l'altro, tua madre ha fatto un post, Francesco, sui Depeche Mode in gara a Sanremo, perché giustamente credo abbiamo
ospiti. Vedete quante cose vengono informate in questo.
È stato in letargo fino a ieri. E giustamente facevano notare che Dave Gunn, cantante dei Depeche Mode, c'era il camerino accanto al figlio di Gigi D'Alessio. Che mi sembra tipo.
No, magari una nasce una collaborazione.
Che si può notare. Che altro dire sulla roba così passiamo oltre? Adesso restituisce il livello di preparazione tre persone veramente orribili.
Comunque, scusate, a proposito di cose passate sotto traccia, io vi devo richiamare ad un altro aneddoto, e cioè Valeria Rossi, la cantante che ha scritto tre parole. Nel maggio del 2022, quindi appena pochi mesi fa, è scesa in politica.
No.
Dammi tre parole, sole, cuore, elezione. Così ha presentato la sua candidatura per il consiglio comunale di Monza.
Ma con quale forza politica?
Secondo me Valeria Rossi è la moglie di Raffaele Palladino, attuale allenatore del Monza.
Credo che ci sia un gap anagrafico importante, però vabbè.
Quanto c'ha? Quanti anni c'ha Valeria Rossi?
Ma Palladino ce n'ha pochi, però ci avrà 40 anni.
Valeria Rossi pure che c'era 50 anni.
Eh sì.
Vabbè, mentre Francesco...
The psicocognitiva inaugurata negli anni zero. Stavo leggendo un articolo di Rolling Stones su questa candidatura. Vabbè.
Mentre Francesco controlla la data di nascita di Valeria Rossi, è l'informazione più importante che estrarrete
oggi.
C'ha
53 anni.
Da questa trasmissione. Secondo me è comunque una coppia che può stare benissimo.
È nata a Tripoli.
Vabbè, sarà figlia di un amico italiano di Gheddafi, faceva il petroliere pazzo da quelle parti quando ancora si poteva fare.
Ma dire che abbiamo parlato fin troppo di musica.
No, aspetta, io volevo aggiungere un'ultimissima cosa, così per chiudere, ovvero così una piccola...
Gags.
Esatto. Ecco. A noi comici ci piace farvi ridere, voi ascoltatori. Certo. Allora... Così, al volo proprio, facciamo un po' di identikit di ascoltatori modello. Alla fine, comunque, no, voi siete vi risuona il concetto di ascoltatore, lettore, modello?
Possiamo
credo,
dirlo,
no?
siamo tutti e tre laureati, insegnati, sì, esatto. Quindi utilizziamo le nostre...
Diciamo, il concetto di lettore modello è molto caro alle persone che studiano questa disciplina ignota ai più. E quindi, banalmente, serve a immaginare, a costruire... un ascoltatore ideale di un determinato testo o prodotto artistico. Tra i vari cantanti in gara, diciamo, alcuni sono molto facili per questa operazione. Primo fra tutti, ascoltatore modello dei Modà, è un poliziotto, uno sbirro con le sembianze, per chi è familiare col calcio, dell'allenatore, ex allenatore del Sassuolo, adesso del Brighton, Roberto De Zerbi. Ve lo faccio molto breve: guida un Alfa Romeo, ha una barba con un pizzetto e i capelli sparati a punta, vota Forza Italia.
Giubbetto di pelle quando non è in divisa.
Ok, vi viene in mente qualcun altro?
Beh, sicuramente si potrebbe citare un altro figlio d'arte di cui abbiamo parlato prima, Leo Gassman, che insomma un pubblico nutrito di ascoltatori che non ascoltano la sua musica, ma di fatto lo seguono solamente per le sue sembianze. E poi si aggiunge il padre per gli ascoltatori.
Quindi chi ascolta Gassman? Il padre e le gruppi.
Esatto.
La platea interessante.
Poi gli altri ci abbiamo.
Ma, Levante, no. Ad esempio, mi sembra una che,
sì,
che si può.
Allora, Levante, questo ve lo dico io perché non devo neanche fare un identikit. Posso citare un essere umano che vive su questo pianeta e sta concorrendo alla direzione, alla segreteria del PD.
Paola De Micheli.
No. Ah. Sbagliato, quasi. Ascoltatrice media di Levante è Ellie Schlein. Quindi
sicuramente non è Bonaccini.
No, non è Bonaccini. Bonaccini
Vasco Rossi.
Ho letto che Bonaccini, qualcuno ha detto che Bonaccini potrebbe essere un ascoltatore di Lazza. Io mezza me l'accollo.
Strano.
Però ci sta, perché vuole essere giovanile, vuole essere comunque fresco, ma non riesce ad esserlo, quindi potrebbe ascoltare.
Io non farò commenti su Bonaccini perché sennò verremmo tacciati di terrorismo anarchico.
E allora, quindi vabbè, Levante, Ellie Schlein, o comunque insomma persona che vive Al Pigneto, Birkenstock,
beve le tisane.
Sì, beve le tisane, vini biologici, and so on. Nello stesso gruppo possiamo inserire anche, secondo me, correggetemi se sbaglio, ascoltatori di, ascoltatrici di Colapesce e di Martino,
più che o meno siamo stavo noi, là,
però con qualche layer in più, secondo me, rispetto a Levante, nel senso che ascoltatori di Colapesce, accomunati ascoltatori di Levante e di Colapesce e di Martino dal fatto di guardare in TV solo un programma che è propaganda live.
Okay. Ok, poi di Paola e Chiara io gli propongo un semplice cappello che è Amo Noi.
Sì, 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 però quello con un layer. Cioè sì, gente sì, che non c'aveva manco 2 anni quando Paola e Chiara.
Tutte le persone che frequentano il Pride di Bologna.
Sì, 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 certo, sì. E così ci siamo inimicati anche tutta la comunità LGBT.
Vabbè, ma ne facciamo parte anche noi in realtà,
italiana.
E per restare su Bologna, i Coma Cose sono ascoltati primariamente al Dams di Bologna.
Assolutamente.
E a tutte le sue articolazioni.
Assolutamente.
Ecco, di cui anche noi facciamo parte comunque in qualche
chiudo
modo.
Chiudo il cerchio come abbiamo iniziato. Anna Oxa inevitabilmente ascoltata dalla moglie dello sbirro che sta in fissa con i Modà. E mi rifiuto di elaborare oltre.
E il cerchio si chiude.
Ultima menzione musicale, Mr. Rain, spero veramente che ti arrestino, perché la scelta di portare dei ragazzini sul palco, uno per non andare in onda dopo mezzanotte, perché sai benissimo che i bambini dopo mezzanotte non possono andare in onda, e due per impiedire la gente, fa cacare, veramente terribile. Non
Mister
ho parole.
Rain, giù le mani dai bambini.
Veramente, beh, guarda che c'è gente che è stata denunciata per molto meno. E Bibbiano,
hai sentito
insegna.
Tutto il macello di Bibbiano? No?
Terribile, Bieva. Veramente terribile.
Io ci tengo.
Sono molto arrabbiato, parlate voi perché mi devo sbollentare.
Ci tengo a dissociarmi completamente da tutto ciò che è stato detto e a supportare totalmente il terzo classificato di questo festival. Un grande artista.
Sono già arrivata la class action proposta da Mr. Rain e Simona Ventura per buttare giù il ragù.
Guarda, adesso ci sono due persone che in questo Sanremo hanno raccolto, grazie al cielo, solo del sano odio. Ok. Che sono Mr. Rain e ultimo, arrivati credo terzo e quarto, se non ricordo male.
Ah, è vero, un po' di solidarietà negativa per ultimo, che è veramente la persona più odiata.
E mi fa piacere sapere che c'è un botto di gente che non lo sopporta Ultimo, perché tra l'altro ascoltatore medio di Ultimo, volete sapere chi è un ascoltatore medio di Ultimo? Un
no,
fascista.
No, è il figlio della guardia che ascolta.
Che però è più fascista rispetto al padre, che il padre era fascista da ragazzino, chiaramente. Quindi vabbè, basta, non dico più niente perché mi sto mordendo la lingua. Basta. Esaurita brevemente.
Qui c'è un clima di tensione.
Sento, si taglia col coltello. Clima. Esaurita, non so quanto brevemente, la questione musicale, io passerei a parlare della ciccia, quella vera, quella che ci interessa a noi, fini indagatori della realtà sociale e culturale di questo stupido paese. Sanremo. Penso che ce ne sia un motivo per cui ne stiamo parlando alla fine, perché tutti parliamo di Sanremo. Ci sono vari motivi perché tutti parliamo di Sanremo, però diciamo che a partire da quello che succede sul palco e che viene alimentato anche da alcuni artisti in gara, primo fra tutti quest'anno mi sento dire Rosa Chemical è riuscito a fare un bel caos. Sanremo è un luogo dove ci si scanna, Sanremo è un luogo di polemiche, e le polemiche hanno il grande potere di far generare grande mole di discorso intorno a, quindi dalle polemiche da Sanremo si parte per arrivare al discorso intorno a Sanremo, e questo inspessisce l'interesse su Sanremo e fa sì che sempre più gente lo guardi, il che poi fa sì che ci siano sempre più polemiche, perché più gente guarda una cosa, avete capito, no? Kundalini, il cane che si morde la coda, eccetera eccetera.
Quest'anno diciamo che ce ne sono state diverse, come d'altronde ogni edizione di Sanremo che si rispetti, di polemiche, ce ne siamo segnate un po'. C'è stato Blanco che ha buttato giù tutto, questi fiori ribaltati.
Che comunque ormai sembra tipo 2 anni fa questa cosa. Cioè, ti ricordi quando Blanco aveva spaccato tutto?
Domanda veloce, era scriptato o non era scriptato?
Allora, era scriptato ma in modo più
light.
Sì, e poi lui ha sbroccato.
Secondo me lui è partita, come ha detto Amadeus, usando un termine che non sentivo da quando avevo 10 anni, la sciabba rabba. Che è una cosa che si dice solo a Roma, credo.
Mai sentito in vita mia.
Appunto.
No, però io, poi, piccola parentesi, me ne sarei andato dal palco, fossi stato in lui dopo aver fatto questo gesto, così dava questa allure un po' punk.
Invece poi ha scritto invece... pure la notte, la lettera di scusa.
Ha fatto un po', sì.
A me, io devo dire, lì per lì ho apprezzato molto quel tentativo di rientrare dentro i ranghi, un po' mi ha intristito.
Poi lo stesso giorno ovviamente c'è stato il polverone attorno al discorso di Chiara Ferragni e anche al suo vestiario, che comunque ha fatto parlare con questo vestito in cui era ricalcato il suo corpo. Insomma, se ne è parlato molto, anche perché, come dicevamo all'inizio, appunto, le prime due serate sono sempre lasciano più aperture, diciamo, a discorsi che esulano dalla musica. E che altro? Fedez,
il freestyle di Fedez il giorno dopo,
il freestyle sulla crociera, di cui non faremo il nome perché
sì,
non siamo,
no, diciamo,
non
si,
siamo
si è marchettato abbastanza, penso. Esatto. Noi non abbiamo bisogno di, anche perché non aiuteremo la causa, quindi non credo serve.
E poi sempre Fedez con Rosa Chemical, l'ultima sera, insomma, questo bacio saffico.
Allora, diciamo, le polemiche che si generano a Sanremo si generano perché dentro Sanremo, vista la grande quantità di spettatori che riesce ogni anno a catalizzare, tra le altre cose sempre di più, anche a causa del motivo che abbiamo detto prima, del cambio di direzione artistica e delle scelte musicali comunque più audaci, che attirano un pubblico che non è quello classico sanremese, più gente guarda il Festival di Sanremo e più Sanremo diventa un luogo in cui si dibatte intorno a delle questioni che hanno uno sfondo che appunto può essere politico, sociale o culturale, o tutte e tre queste cose insieme, dal momento che non ha senso ragionare per compartimenti stagni. Detta, non mi sento di dire forzando la mano, ma cioè proprio io penso che sia proprio così, un po' gramscianamente, Sanremo è un luogo di battaglia per l'egemonia culturale. E negare questa cosa, come molto spesso viene fatto, perché ovviamente in questo momento diciamo che c'è un governo di destra che è abbastanza stizzito per la direzione che ha preso Sanremo, e questa cosa molto spesso viene negata, però cioè, un conto è negare che a Sanremo diciamo ci sia il trionfo della sinistra rivoluzionaria, e questa mi sento di dire una cosa che, cioè, neghiamo tutti e tre in maniera abbastanza netta. Dall'altro lato, secondo me, poi non so, ditemi pure voi che ne pensate, negare che a Sanremo invece ci sia un po' il trionfo, la manifestazione di un tentativo di occupazione di uno spazio culturale da parte di una sinistra liberale, aperta alle questioni civili in maniera molto 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 tenue, chiaramente senza esagerare, però questioni di diritti civili, antirazzismo, comunità LGBTQ plus, eccetera eccetera, quello mi sento di dire che invece, cioè, non si può negare. So voi che ne pensate.
No, questo l'abbiamo capito già dalla risposta che ha dato Amadeus all'intervento della senatrice o della parlamentare, non ricordo, di Fratelli d'Italia, quando si era scandalizzata perché...
Per Rosa Chemical.
Ah, penso. sì, perché erano usciti i testi delle canzoni, era uscito in particolare il testo di Rosa Chemical, milioni di articoli di giornale sul fatto che si sarebbe difeso il poliamore contro la famiglia tradizionale a Sanremo, e quindi... in Parlamento non hanno perso l'occasione per mettere le mani avanti contro l'ideologia gender che avanza e che monopolizza il discorso pubblico. Non vogliamo vedere queste cose sul palco di Sanremo. Amadeus ha detto: guarda, io a mia figlia la educo così, l'amore non ha identità, non ha... se te vuoi amare una donna va bene, se vuoi insomma
certo, quello che ti aspettavo.
Questo comunque è un passo, cioè possiamo anche dire che fino a qualche anno fa non era per niente scontato che questa fosse la posizione media del Festival di Sanremo, della conduzione del festival, e quindi possiamo registrare anche come una conquista questa roba, nel senso che non è per niente male, e non era scontato che Amadeus prendesse posizione in esplicito contrasto con la direzione del governo vigente. Detto questo, non è esattamente un'espressione di egemonia culturale di sinistra, come la destra sta facendo di tutto per cercare di farlo apparire.
Anche perché la quota egemonia culturale di destra, o almeno tentativo di imporla, credo ci sia stata. comunque un rappresentante di quell'area culturale e politica, almeno a partire da, insomma, le sue parole, credo di poter dire che ci sia stato, ed è, penso di poter dire senza timore di smentita, il miglior comico italiano degli ultimi 40-50 anni, e mi riferisco chiaramente ad Angelo Duro. Se non sapete chi è Angelo Duro, vi dico la verità, manco io lo sapevo fino all'altro giorno.
Diretto, ma come Lucio VIP.
Purtroppo le Iene è una cosa che, o per fortuna, è una cosa che manca dalla mia educazione.
Io sono stato proprio educato dalle Iene, se vede, direi.
Il diretto erede di Totò, se non sbaglio.
Certo.
Una linea che collega questi due
campioni. Se volete, l'intervento di Angelo Duro è in continuità con lo spazio che era stato lasciato l'anno scorso a Checco Zalone.
No, l'anno scorso credo che ci fossero stati Pio Amedeo.
No. Checco Zalone c'è stato,
e
sicuramente.
E Pio Amedeo quando ci sono stati a Sanremo?
Sai che mi sfugge.
Pio Amedeo.
Comunque, no, per commentare quello che dicevi, è interessante notare effettivamente come ci sia stato un cambiamento di ciò che ha accettato sul palco di Sanremo. Sicuramente non parliamo di istanze radicali, ok? Però fino a qualche anno fa ricordo chiaramente ad esempio un intervento di Crotta, che altro comico che noi apprezziamo moltissimo, ascoltiamo tutte le sere, e che venne fischiato e interrotto dal pubblico di Sanremo, tanto che dovette uscire un altro dei nostri, diciamo, personaggi preferiti Rai, Fabio Fazio, conduttore di quell'anno, per diciamo sedare il pubblico e permettere a Crozza di finire il suo discorso, perché il pubblico diceva: non vogliamo la politica a Sanremo. Questo monologo, se non sbaglio, parlava di Berlusconi negli anni in cui era una cosa e non era solo un meme su TikTok.
Dibattito che esiste ancora, quello sulla politica a Sanremo, nel senso che comunque risuona all'infinito questo claim: non vogliamo la politica a Sanremo, che è la cosa più politica, l'affermazione più politica che si può fare, cioè la cosa più ideologica che una persona può dire è di non volere l'ideologia e la politica dentro uno spazio, perché quello è il tuo pensiero ideologico e politico, che corrisponde alla tua volontà di mettere dentro Sanremo il tuo di pensiero politico, la tua divisione del mondo.
Fanno sempre ridere le contestazioni del pubblico presente in sala di Sanremo, perché sono proprio gli stessi nobili coi parrucconi del Settecento francese che ancora vivono sotto mentite spoglie, cioè è letteralmente una propaggine dell'ancien regime, sono la classe aristocratica italiana.
Però altro piccolo quiz, ho letto prima un'affermazione di una figura politica di spicco che ha detto: preferivo Sanremo quando non si occupava di politica e si occupava solo di canzoni, parafraso perché non ho davanti il virgoletto, ho davanti. Secondo voi chi l'ha detto?
Matteo Salvini.
Sbagliato, Silvio Berlusconi. Anche io avrei detto che fosse un'affermazione di Salvini, ma
no,
voglio
no,
dire...
è troppo polite per essere un'affermazione di Salvini.
Sì.
Peraltro fan di Ultimo Salvini, vogliamo ricordare.
Infatti avevo detto prima io, madonna.
Tant'è che postò, quando Mahmood vinse contro Ultimo, certo, che rosicò, certo, postò questa musica italiana di Ultimo è meglio di quella di Mahmood, che è italiano, quindi non si capisce.
Sì, però sai, c'è quel problema che non so se hai visto il colore della pelle, è un po' troppo, tipo se gli metti vicino il pantone, quello di Peter Griffin nei Griffin, che no? Che
sì,
è strano, okay. un po' troppo per i gusti di alcune persone. Quindi,
va bene, quindi per riassumere direi che c'è una quota che viene percepita come politicamente corretta, rappresentata dai discorsi di, per esempio, sì, Chiara Ferragni e Paolo Egonu, che ha parlato del tema razziale. Mm-hmm. E poi c'è la quota non politically correct, che è quella di Angelo Duro, e che dico, secondo me, è la stessa di Checco Zalone l'anno scorso, che si è permesso di fare ironia in una maniera un po' sgangherata sulle persone transessuali.
Mi sento di dire, a difesa di Checco Zalone, che cioè, comunque la sua qualità è leggermente migliore di quella di Angelo Duro.
Sicuramente si fa volere più bene, cioè, da Angelo Duro, sì, che era salito lì sul palco un po' su di giri.
E non diciamo altro, chi vuole capire capisca.
Un po' su di giri, credendosi la persona, insomma, più potente sulla faccia della terra, parla per 10 minuti credendo di dire la verità guardando in faccia la telecamera. E vabbè, praticamente ha fatto un monologo sul fatto che lui è il vero anticonformista, perché gli anticonformisti sono i veri conformisti.
Sì. E quindi difendendo tatuaggi, mamma mia,
difendendo in modo molto strano la famiglia tradizionale e l'adulterio del patriarca italiano, dicendo che la vera famiglia era quella di suo nonno, che tradiva sua moglie regolarmente andando a prostitute.
E però così almeno la famiglia restava unita.
Veramente il momento peggiore in assoluto, secondo me. E quindi sì, sicuramente c'è questa quota. Dall'altro lato, sempre vale la pena tenere a mente che parliamo comunque di un dibattito culturale che si accende, che genera polemica, ma che è comunque molto integrato e molto funzionale all'avanzamento della macchina dello spettacolo di Sanremo, perché comunque Sanremo è il momento in cui la macchina dello spettacolo, della televisione spettacolare, ma in generale proprio dello showbiz italiano, è al suo momento di massima magnitudine per la capacità di catalizzare ascoltatori e per tutta un'altra serie di questioni che sono quelle che stiamo provando ad elencare. Questioni che escono dalla capacità del discorso, diciamo, medio italiano, di essere appunto, cioè che escono dalla capacità di essere trattenute all'interno di questa camicia di forza, sono comunque esclusi. E è una cosa che ho notato, delle varie questioni sociali che vengono affrontate appunto sempre con una certa, con un certo grado di semplificazione e dal mio punto di vista anche affidandole a delle persone che non sempre hanno effettivamente poi la capacità di affrontarle in modo che sia, cioè che sia credibile, perché comunque continuo a pensare che Chiara Ferragni non sia una persona credibile quando fa quello che fa. E tipo ad esempio mancava completamente, forse una delle questioni che sta emergendo invece in maniera più violenta all'interno del dibattito pubblico, è quella del cambiamento climatico, in una cornice completamente greenwashata da la nuova società di Eni, che ha semplicemente cambiato il leone da nero a verde e si chiama Plenitude. Però ecco, tutto questo per dire che sì, si ospitano polemiche, si ospita dibattito, ma sempre, diciamo, in una forma che cerca comunque di renderlo funzionale, di togliere gli elementi più complicati e sovversivi,
più conflittuali.
Riesce sempre questa cosa? No, perché ad esempio leggo Corriere della Sera: l'ira di Meloni su Sanremo per il caso Fedez, hanno passato il segno, la scelta di accelerare il cambio alla RAI, cioè praticamente probabilmente salterà il banco della RAI per una slinguazzata tra due persone e per una foto di un tizio vestito da nazista che viene strappata in diretta televisiva. Quindi comunque sempre per ricordare che al netto delle critiche che io stesso poi sto facendo, effettivamente viviamo in un paese che ancora si indigna per delle cose che tutto sommato magari a noi potrebbero sembrare abbastanza tranquille.
Sì. E poi c'è da aggiungere, non so se stavate per menzionare questa faccenda, però se abbiamo registrato un cambio di tenore che si assesta sul livello medio di cultura progressista, cioè vengono dati per buoni e affermati positivamente dei valori che sono quelli del femminismo per quanto liberale e quelli dell'antirazzismo, poi per fare da contraltare a questo tipo di presa di posizione valoriale c'è la questione delle foibe inserita last minute in mezzo alla puntata, oppure il discorso di Zelensky che viene letto alle 2 di notte perché avrebbe creato invece troppa polemica, troppo forse divisivo, arrivando a fare una pubblicità negativa.
È come se ci fossero delle polemiche che vengono giudicate estremamente funzionali e quindi accolte anche insomma con un buon grado di accettazione, mentre altre si capisce che sono quelle su cui potrebbe succedere il merdone e cercano di minimizzarle, di evitarle. Comunque quello che rimane è questa tendenza a tenere insieme delle spinte molto diverse tra di loro, perché comunque il fatto di essere un programma che va in onda sulla RAI, che è il canale nazionale governato da appunto consigli di amministrazione che sono informati e proprio formati da figure che sono di riferimento di un'area politica anziché di un'altra, eccetera eccetera, fa sì che appunto, ah no, tu hai messo quello, allora devi mettere pure quell'altro, hai fatto il discorso contro le carceri, allora mi devi mettere la cosa sulle foibe, e quindi si crea sta situazione che vista da fuori effettivamente è abbastanza incredibile e sicuramente poco coerente dal punto di vista proprio della tenuta, che è poi quello che rende anche unica questa rassegna alla fine, quindi
questa kermesse.
Sì, assolutamente.
Ecco, ora abbiamo riempito di contenuti interessanti questo dialogo, ora come nelle vere canzoni che funzionano svuoterei con vogliamo fare una tier list delle polemiche dalla più interessante alla più sterile,
ok,
tra quelle tra quelle che sono uscite. Allora, io metterei all'ultimo posto, non so se siete d'accordo con me, quella di Angelo Duro, che davvero alle 2 di notte è arrivata come una polemica del tutto arida e assolutamente senza motivazioni particolari. Invece, devo dire, più in alto metterei tutta la questione legata a Chiara Ferragni, che ha avuto, a mio parere, un interesse. Poi qui c'è uno scontro, diciamo, al tavolo.
Sì.
Sono due fazioni adesso che già si sono scontrate l'una contro l'altra, su chi pensa che, insomma, in qualche modo il contributo di Chiara Ferragni possa aver avuto un valore positivo. E invece Damien, che non è di questa idea.
Invece per me la cosa meno interessante è stata proprio il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, perché quello sì che era scriptato. E ci abbiamo un laureato in Fedez,
sì,
sa
io
tutto.
Ho seguito il corso, ieri ho recuperato tutte le puntate di Muschio Selvaggio.
Mamma mia,
e dalla
ci
prima,
non lo paga nessuno per basta.
Da quella con Bello Figo e la nonna fino a quella di Sanremo, le ho viste tutte, insomma, a due per, quindi sono riuscito a seguirle e ho scoperto che c'era un accordo con Rosa, insomma, e si erano accordati per fare una scenetta, ecco. Poi dopo non so se fosse esattamente nei piani ciò che è successo, però sostanzialmente sì.
Però tu dici che è la meno interessante, però io distinguerei tra la tua sensibilità
e quella
del paese reale, perché in realtà credo che il bacio tra Rosa Chemical e Fedez sia in assoluto la cosa, perché ad esempio per me quella più interessante è sicuramente quella che ha a che fare con il monologo di Chiara Ferragni e la sua presenza sul palco di Sanremo, ma io credo che quella non sia percepita fuori dalla nostra bolla, che poi possiamo discutere su quanto sia ampia, come una vera polemica, perché il discorso di Chiara Ferragni è perfettamente integrato ed è la dimostrazione,
non è conflittuale,
è la dimostrazione di un sistema di assorbire di un sistema centrale, chiaramente, di assorbire delle spinte che gli provengono dall'esterno, togliendo tutti gli elementi conflittuali che queste spinte avrebbero normalmente. Quindi in realtà mettere Chiara Ferragni e il suo monologo all'interno della chart delle polemiche è una cosa che possiamo fare considerando la nostra bolla, perché secondo me questa non è stata neanche una grande polemica. E poi per me ad esempio è tipo una delle cose peggiori che è successa, poi appunto per voi tra l'altro credo nemmeno, quindi forse mettete i vostri 2 centesimi su questa cosa. È uno dei momenti che mi ha fatto cringiare di più in tutta la mia vita. Io ho dei problemi con l'imbarazzo percepito e generato a partire da discorsi di altri, è proprio una cosa che mi vivo molto male nella vita, però quello è stato uno dei picchi più alti in cui io mi sono sentito proprio in difficoltà a guardare una cosa.
Sì, sicuramente non è stato un momento così che mi ha riempito culturalmente, però in qualche modo vedendo il contesto appunto di cui abbiamo parlato, quindi un programma che viene visto da milioni di persone di tutte le generazioni, di tutte le età, di tutti i retroterra culturali. In qualche modo questo discorso a persone più, uso un termine antipatico, però alfabetizzate sul tema come possiamo essere noi o altre persone che l'hanno studiato o seguono, insomma, le tematiche del femminismo, può arrivare come un qualcosa di banale, di semplicistico, semplificato, ipersemplificato. Però a un pubblico più vasto di persone che magari non conoscono questi temi o che non hanno mai riflettuto particolarmente sull'idea del corpo femminile come appunto possibilità di esporre il corpo femminile senza che questo comporti delle conseguenze negative sulla propria morale, oppure l'idea di donna come anche un essere umano che può non dover per forza infilarsi nelle maglie della maternità, per dire. Ecco, sono questioni che in qualche modo possono risuonare e possono avere un loro effetto positivo, credo. Non magari su di noi, non siamo noi il target che può assorbire qualcosa da quel discorso.
No, anch'io spezzerei una lancia a favore di Chiara Ferragni, sempre dentro la bolla, certo, in cui mi percepisco, perché invece sento un atteggiamento prevalentemente polemico e anche molto feroce di accanimento personalistico su di lei. A me sinceramente ha fatto tenerezza, perché ho visto la queen della società dello spettacolo italiano venire a sua volta strumentalizzata e divorata dal metapalco di Sanremo, e lei ha colto quell'occasione secondo me per esprimere, cioè ha vissuto un momento estremamente personale Infatti di 9 minuti di monologo, 7 parlano di lei. Il monologo è una lettera a se stessa da bambina.
Sono nel finale... maggiore espediente della storia, però questo concedetemi.
Ma possiamo essere anche unanimemente d'accordo sulla mediocrità del... Che poi poretta, nel senso, no, sì, no, la volevo via per il culo perché è stupida, non lo so, no, mi sembra no, una cosa no, poco da sinistra.
No.
Però solo gli ultimi 2 minuti hanno un contenuto un po' più esplicitamente politico, ma sempre molto tenue, sempre in toni esasperatamente universalistici. E effettivamente lei, da un punto di vista di buon senso, non dice niente di criticabile o non relatable, è un discorso completamente inoffensivo. Poi ovviamente si può non essere d'accordo sul fatto che il femminismo diventi qualcosa di non offensivo
e che debba passare per lei come figura.
Assolutamente, ma io non credo che lei se lo sia proprio... Cioè, lei ha giocato nel rivendicarselo storicamente, però il problema più che suo e delle sue cattive intenzioni, secondo me, è di uno spazio culturale che gli permette di avere campo libero
sì.
nell'appropriarsi di questa
però tematica. Se sei Chiara Ferragni, io sono sicuro che c'è un sacco di gente che avrebbe, diciamo, tolto volentieri a Chiara Ferragni quello spazio e avrebbe rivendicato per sé la possibilità di dire certe cose e di dirle in un modo diverso da come l'ha fatto lei. Certo che se lei è la persona più potente d'Italia,
però pure Fedez è Marco Cappato, scusa.
Sì, vabbè, adesso poi ci arriviamo pure a loro due, perché effettivamente poi sono i grandi campioni di questa settimana, ci hanno schiavizzato per un'altra settimana e hanno comunque catalizzato il discorso intorno a loro. Cioè, pensare a una coppia che riesce a fare una cosa del genere è comunque qualcosa di incredibile, di strabiliante, senza connotazioni di merito o demerito, cioè proprio un giudizio proprio amoralistico di questa cosa. Comunque ci può anche stare, cioè alla fine io sono anche abbastanza d'accordo con quello che avete detto, nel senso che non dice niente di troppo sbagliato, neanche niente di troppo giusto lei nel suo discorso. Però ecco, secondo me lei ci ha giocato un botto su questa cosa, nel senso che tutti i suoi vestiti, tutto il suo discorso era comunque... Non ci credo molto al fatto che ce l'hanno infilata in quel tipo, tipo di ruolo, e lei se l'ha accollato alla grande.
E se l'è anche vissuto in maniera, secondo me, molto intensa. Cioè, a me sembrano sincere le emozioni che prova su quel palco, e coraggiosa al di là di tutto la scelta, per esempio, di mettersi quel vestito, perché il suo non è un corpo canonico.
Sì.
E tra l'altro non possiamo nemmeno svalutare il fatto che, vabbè, noi abbiamo cringiato, perché ho cringiato anch'io, è chiaro. Però... Ah, credo che quel discorso abbia effettivamente fatto emozionare un sacco di persone.
Sì, e mi dispiace che l'emozione passi da un discorso...
Era patetico fatto, e quindi sì, cioè, estremamente carico da un punto di vista patemico. Però...
Cioè, se quel discorso l'avesse fatto una persona completamente anonima, tipo, ovviamente eliminando tutta la parte della fama, del red carpet, eccetera, eccetera, diciamo, i contenuti molto, molto banali che c'erano dentro, seppur nella loro comunque, cioè, diciamo, media correttezza, tipo, se quel discorso fosse stato fatto da una persona X, io non avrei avuto niente a dire, avrei anche apprezzato la sua semplicità, tipo avrei preferito letteralmente una donna qualsiasi con una vita normalissima che sale là e gli viene dato quello spazio. È chiaro che per esigenze di spettacolo e di audience e di eccetera eccetera questa
ma per questo che dico
possibile.
Che è Sanremo che ha sfruttato Chiara Ferragni molto più di quanto Chiara Ferragni non abbia sfruttato Sanremo, perché poi c'è tutto il gioco col profilo aperto ad Amadeus, alla marchetta su Instagram che passa sottaciuta, eccetera eccetera.
Certo,
comunque sta di fatto che queste polemiche
palesemente quella ci ha infiammato di più, l'avrete capito visto che abbiamo parlato solo di questo.
Esatto, ma queste polemiche che si creano da cosa derivano? Derivano dal fatto che siamo tutti lì a vedere Sanremo, e quindi arriviamo all'ultimo punto della nostra descrizione, no? di che cos'è Sanremo,
sì.
Ovvero Sanremo come rito collettivo. Cosa significa? Significa che siamo portati a seguire questi episodi lunghissimi, a fare le 2 di notte, io perlomeno le ho fatte, anche guardando il post Sanremo, quindi proprio...
Pure l'after.
Esagerando, esatto, perché sono laureato comunque anche in Fiorello.
Bellissimo,
in Fiorello.
Questo è il titolo che ti invidio
tantissimo. Sì,
Fiorello che devo dire, io ad esempio rispetto alle altre volte in cui era dentro Sanremo come con un ruolo più integrato, avevo veramente fatto fatica proprio a digerirlo, e invece da esterno con più libertà anche proprio di rostare, cioè di fare roasting verso, quindi di mettere alla berlina tutti i vari partecipanti, di fare quello scomodo in questo ruolo da esterno, devo dire che gli veniva abbastanza bene, nel senso che ci faceva sti collegamenti molto estemporanei da fuori, così sempre con i suoi toni che possono piacere o meno, però riusciva comunque ad essere piuttosto ficcante. Cioè, Comunque cioè il freestyle di Fedez è stata l'altra cosa che ha creato grandi, grandi polemiche, perché comunque appunto, cioè, è stato un attacco abbastanza diretto al governo di base, e lui solleticava il direttore della Rai, che probabilmente il direttore di Rai 1, che insomma credo che stia per passare dei guai proprio a causa di una serie di cose che sono successe, lo solleticava, lo stuzzicava, e si vedeva questo che, cioè, che sudava freddo comunque, quindi alla fine anche lì ha funzionato abbastanza. Scusa, ti volevo interrompere, stai andando
avanti.
No,
assolutamente. Niente, di base siamo tutti di fronte a questi schermi, a seguire ciò che succede a Sanremo, a parlarne al bar il giorno dopo, insomma, con gli amici. Perché comunque Sanremo ha la capacità di essere un qualcosa che ormai non esiste più, in un certo senso, no? Ovvero un momento in cui tutti assieme vediamo la stessa cosa, siamo esposti allo stesso tipo di prodotto, e in questa epoca di piattaforme, di interessi,
frammentazione dei consumi,
è davvero qualcosa di raro e qualcosa anche di prezioso, mi viene da dire, perché comunque un momento effettivamente in cui ci si possa sedere al tavolino e sapere che tutti siamo stati esposti a un certo prodotto, possiamo parlarne, possiamo discuterne, tirar fuori i valori, no? Che sono connotati all'interno di ciò che abbiamo visto, mi sembra super interessante. Forse Sanremo è come i mondiali in un certo senso, no? È come il calcio,
con la differenza che comunque contiene molte più istanze che quelle che non si possono trovare dentro i mondiali, che pure non si esauriscono chiaramente solo alla dimensione calcistica, però dentro Sanremo appunto c'hai veramente quasi tutto, o comunque un tentativo di Sanremo che digerisce quasi tutto e lo risputa a modo suo. Questa è una cosa effettivamente di grande valore.
Sì, molto più che mondiali, Sanremo è uno spettacolo mondo, cioè parla a tantissimi spettatori diversi.
Tutto.
Certo. E infatti poi si creano queste assurdità, questi momenti surreali nei quali si passa velocemente da un momento musicale innocuo, innocente, divertente, al momento drammatico del discorso sulle foibe, all'intervento di Fiorello, a magari appunto l'evento inaspettato, Blanco che spacca tutto,
Gianluca Grignani che fa la rockstar vera,
Grignani che fa il momento più alto di Sanremo con Arisa che va in prima fila e propone di cantare a Colletta, che è il direttore
di
Rai 1, credo, o editoriale,
sì, di Rai 1,
e lui che si rifiuta, insomma, scene veramente difficili emotivamente da seguire, alle quali si succedono momenti seri, momenti diplomatici, e tu stai di fronte a questa roba e l'accetti così.
Noi possiamo proprio provare a dire che il vero potere, il vero valore di Sanremo è proprio la sua assenza di coerenza, cioè il suo essere magma entropico in cui si trova praticamente tutto e il suo contrario, e questo, diciamo che, cioè, bisogna anche un po' chiedersi il come sia possibile che un evento che contrasta così tanto i crismi del codice televisivo, perché dura un po', dura tantissimo, è incoerente. Se voi chiedete a una persona che fa la televisione come si fa un programma e funziona bene, ti dice una cosa: deve essere un programma coerente, deve avere un pubblico di riferimento che è chiaro. E Sanremo proprio prende tutte queste informazioni, dice vabbè, sti cazzi, io faccio esattamente il contrario. Quindi uno abbraccio dovrebbe dire questa cosa potrebbe anche non funzionare. Anche lì non è così scontato che questa cosa funzioni, perché contraddice proprio le regole, ok? Le rompe
dello show business.
E forse proprio il suo romperle in maniera così esagerata, cioè nel senso che se le avesse rotte di meno non avrebbe funzionato. È come quando fai il giro, no? Che fai una cosa troppo male, talmente tanto male, che poi alla fine viene super bene, perché è una cosa unica nel suo genere. Però riprendo quello che diceva Andrea, perché secondo me non è neanche questa solo sufficiente a spiegare, perché sì, va bene le polemiche, va bene i cantanti, va bene strizzare l'occhio appunto a tutta la cultura italiana, quasi, ovviamente, però c'è un qualcosa di più ancestrale, secondo me, che ci porta a essere così interessati, a non poter fare a meno di parlarne, perché sembra proprio una cosa che appunto anche lì poi più gente lo guarda e più ne parli, più gente lo guarda, e questa cosa l'abbiamo già detta. Però alla base, secondo me, appunto, c'è proprio un'ancestralità antropologica da ricercare proprio nel concetto, appunto, di rito e di liturgia. Cioè, se un altro programma facesse queste cose, noi non ci staremmo dietro, non avremmo nessuna intenzione di starci dietro e nessuna voglia. E a Sanremo questa cosa si concede perché, appunto, suscita qualcosa in noi per la sua storia, per il potere sociale che ha, per il nome, per il significato che ha nella nostra cultura, sostanzialmente, perché per Sanremo sono passate proprio un sacco di cose, sia a livello musicale che non solo, un sacco di momenti iconici della cultura italiana passano per Sanremo, da cose più drammatiche, appunto, tipo Luigi Tenco, a cose più sceme, tipo Pio Amedeo, che ho visto prima nel 2019, mi ero sbagliato,
ma anche semplicemente tutte le personalità dello spettacolo italiano, probabilmente. Cioè, gli attori famosi, sì, presentatori storici.
È il più grande palcoscenico della cultura italiana che si può avere. E proprio in questa, però, come diceva pure Andrea, in questa natura di rito collettivo che si può, attraverso questa cosa, che si può spiegare la smania della gente di guardarlo e di parlarne sempre di più. E con questo mi concedo anche un piccolo rant per tutti voi che vi fate i brillanti parlando del fatto che non ve ne frega un cazzo di guardare Sanremo. Se non vi frega un cazzo di guardare Sanremo, va benissimo. Se non siete interessati, va benissimo, non c'è nessun problema. Unica cosa, non ci rompete i coglioni a noi che partecipiamo a questo grande rito collettivo. Perché se voi non volevate davvero partecipare a questo grande rito collettivo che è Sanremo, non ve lo guardavate, ma non ce lo facevate sapere. Perché vi dico una cosa, facendoci sapere che non avete alcuna intenzione di guardare Sanremo, voi partecipate alla discussione di Sanremo posizionandovi, secondo voi, che in realtà siete un po' scemi, lasciatevelo dire, opinione personale, posizionandovi, pensando di posizionarvi su un tassello superiore, di distinguersi da una massa che per voi è fatta di scemi. Posso dire una cosa? Andate a cagare. Fine.
Okay. Benissimo. Concludo su questo dicendo che
Andrea ha il compito di riportare a terra Cruciani, sì, di questo podcast.
Esatto, sono il contraltare. No, dicendo che effettivamente poi questa potenza di Sanremo di tenerci tutti assieme di fronte a qualcosa che accade si rivela anche un po' in tutti i programmi che gravitano attorno all'universo sanremese, quindi i pre-show, il programma del pomeriggio con Lundini che intervistava gli ospiti, il post Sanremo con Fiorello, le puntate di Muschio Selvaggio su Rai Play, in qualche modo sono tutti programmi che coinvolgono personalità molto importanti che accettano di fare un programma di servizio a Sanremo. Cioè Lundini è tipo il comico più importante, uno dei più importanti in Italia al momento, accetta di fare un programma sulla radio di mezz'ora, 20 minuti, in cui intervista degli artisti.
Stesso vale per Fiorello, che accetta di andare in onda Fiorello, alle 4 di mezza di mattina.
Esatto, o lo stesso Fedez, che comunque, volenti o nolenti, ha il podcast più seguito in Italia, che accetta di fare un programma comunque in funzione di Sanremo, non un programma centrale, no? E quindi questo ci dice tanto su quanto poi quel mondo lì riesca a funzionare come cassa di risonanza, come effettivamente a portare persone che seguono questi programmi, conoscono questi personaggi, si interessano a quel mondo a 360 gradi.
Oltre a questo, tra l'altro, appunto, questi, diciamo, sono quelli che, usando un termine un po' specifico, si potrebbero chiamare i paratesti che a partire da Sanremo si generano. No? E oltre a questi ci sono, secondo me ancora più interessanti, forse i paratesti non ufficiali. Cioè si attiva tutto un discorso di fandom intorno a Sanremo che è pubblicità gratuita e aumenta di tantissimo il potere e il potenziale di la portata di questo fenomeno, perché e poi vabbè, in un contesto come quello, diciamo, mediale in cui viviamo, quindi di cultura convergente in cui l'alto si mischia con il basso, l'ufficiale con l'ufficiale, diciamo ci sono anche dei travasi, tipo esempio il Twitter posting su Sanremo. Cioè mai come nella settimana di Sanremo in Italia Twitter viene inondato di commenti, tutto il discorso del Fanta Sanremo che è arrivato a informare lo svolgimento del programma stesso, con i cantanti in gara che regalano le cose a Amadeus dicendo che viene da parte di Fiorello, e poi Fiorello dice ma non è vero, non c'entra niente ed è solo per i punti del Fanta Sanremo. Quindi appunto si crea questo.
Addirittura una pagina a cui faccio a questo punto uno spot perché la seguo appassionatamente, si chiama Giornalisti che non riescono a scopare, ha creato la classifica del fantaseghe su Sanremo, dando un punteggio a tutti i giornali che pubblicavano la scollatura.
Al primo posto,
mi pare che ha vinto The Post Internazionale, seguito dalla Gazzetta del Mezzogiorno.
Pazzesco.
E anche Repubblica si è posizionata alta. Ah, vabbè, terzo sul podio il Fatto Quotidiano.
Mitico.
Pazzesco.
E comunque, no, ci tenevo a ribadire anche che io sono non laureato, ma diplomato in Fanta Sanremo.
Ok,
quindi ho anche
Sto scrivendo
una tesi sul Fanta Sanremo, in particolare sui regali che Amadeus ha ricevuto. Ne ha ricevuti diversi, tra cui un cero volitivo da parte di Setu, che penso sia arrivato l'ultimo classificato. Gli ha regalato un cero con la sua faccia sopra, che comunque,
ma perché faceva parte delle cose che facevano guadagnare punti,
credo,
ai partecipanti.
Credo di sì. Non ho studiato molto Fanta Sanremo, però
ho visto dei tipi, non mi ricordo neanche chi erano, che avevano regalato un grembiule a Amadeus, che effettivamente se ne è messo e ha presentato il cantante in gara successiva con un grembiule addosso, che poi insomma, uno può giudicare come vuole, però non lo so, è un elemento abbastanza lol, diciamo, che fa irruzione dentro un contesto comunque istituzionale.
Allora, c'è rimasto poco tempo, io vi devo dire delle cose. A proposito dell'orniposting dei giornali italiani su Sanremo e sulle scollature, le cose erotiche accadute sul palco dell'Ariston, ci è stato segnalato dai nostri amici fan di Ragù una cosa che secondo me è interessante. Cioè, ieri un nostro caro amico l'altro giorno ci ha detto che ha notato che Gianni Morandi era particolarmente vispo, mettiamola così. E un'altra cosa che vi devo dire è, se non si fosse capito, voglio esplicitarlo meglio: a me Rosa Chemical non è un personaggio che sta simpatico, lo trovo eccessivamente opportunista. E quindi vi leggo un articolo su alfemminile.it, che comunque è parte del gruppo Jedi,
rispettabilissimo,
rispetto per questo blog, che ha creato una chart dei 10 baci più celebri a Sanremo. E secondo me quello tra Rosa Chemical e Fedez non arriva nemmeno all'undicesimo posto.
Aia.
Ve li leggo: Loredana Bertè e Claudio Baglioni.
Livello alto.
Fiorello e Tiziano Ferro.
Questo è incredibile.
Ornella Vanoni e Patti Pravo.
Ottimo.
Mischeta e Elettra Lamborghini. Questo scrauso.
Sì, un po' scrauso. Serie B.
Boss Doms e Achille Lauro. Pure
serie
questo,
B.
Vabbè. Skin degli Scancanensi e Francesco Sarcina delle Vibrazioni.
Potenti loro. Okay.
Claudio Santamaria e Francesca Barra. Niente di che. Anastasia e Ross Ramazzotti.
La roba.
Maria De Filippi e Robbie Williams. Per concludere con Vittoria Cabello e Orlando Bloom.
Ok.
Ma Robbie Williams l'attore o il cantante?
Non lo so.
Ma non quel Robbie Williams, come direbbe qualcun altro.
Ok.
No, allora, però qua c'è da dire, io concordo sul giudizio su Rosa Chemical, nel senso che a me sembra la copia un po' più spinta di Achille Lauro, che a sua volta era una copia invece un po' meno spinta di Renato Zero. Quindi secondo me siamo su quel, almeno in questa versione sanremese di Rosa Chemical.
Su questo devo dire, questo paragone con Achille Lauro è venuto facile anche ad altri, però io lo trovo, cioè, molto più ironico di Achille Lauro. Cioè, Achille Lauro quando si presentava
Si prendeva tanto sul serio. Forse Rosa Chemical viene un po' meglio.
Ha fatto le ospitate in cui diceva che ogni sua canzone che faceva era un quadro, aveva un po' di manie di protagonismo.
Lui
Rosa Chemical
è
più lol, però sicuramente approfitta anche un po' della sua figura, diciamo, vicina, se vogliamo, quel mondo.
Come mi ha detto un mio amico l'altro giorno su Instagram, mi ha scritto che Achille Lauro ha camminato affinché Rosa Chemical potesse correre. E diciamo, l'unico elemento che invece secondo me giustifica però la presenza di Rosa Chemical, direte questa cosa non c'entra poco, però secondo me ci sta un botto invece, che giustificherebbe la presenza di Rosa Chemical dentro questa classifica è, vabbè, sicuramente l'elemento, vabbè, omosessuale, con una persona sposata, con due figli, con la moglie là davanti. Cioè, il contesto è quello che ha fatto arrabbiare di più le persone, è questo: è che Fedez è sposato, c'erano i figli e la moglie davanti. Questa è la cosa che ha fatto sbroccare, perché il sacramento del matrimonio in questo paese non si tocca, basta, punto, fine. No, e poi è che hanno fatto un limone duro con la lingua, cioè quella è un po' una cosa che, per quanto un elemento plastico, è, cioè c'ha un suo significato, secondo me. E quindi questa cosa un po' abilita tutta la possibilità della grande polemica intorno.
Era l'unica opportunità che aveva per far parlare di sé, perché poi i contenuti, no?
Sì, sì, poi cioè, non lo so,
Achille Lauro magari è un coglione perché se crede un grande artista, però io lo difendo, secondo me Achille Lauro è un artista.
Achille Lauro era un artista.
Con la
era
muscola.
Achille Lauro era un artista, cioè, ha avuto 30 motorini, neanche uno suo, voleva prendere 5 grammi, ha preso 30 kg.
Quando trappava.
Potrei continuare veramente all'infinito.
Beh, allora, se vi avessero detto che Rosa, Chemical e Fedez si sarebbero limonati duro, voi forse non ci avreste creduto prima del festival. Allora, io ho radunato 5 situazioni, diciamo. Alcune vere, alcune no.
Lo vogliamo dire da cosa è ispirato?
Ispirato a un notissimo format che andava in onda su il miglior, possiamo dirlo, contenitore sportivo d'Italia, ovvero Sport Italia. In particolare il programma di Criscitiello e Pedullà, il mitico esperto di mercato. Il momento lo sai che. Lo sai che. Ci saranno 5 frasi, io ve le dirò e voi... Poi voi fate i vostri conti, non dovete dirmi vero o falso. Voi, se volete commentarla, io non vi dirò se sono
raffica.
Una raffica. Allora, la prima frase che mi sono segnato è la seguente: Gino Paoli ha raccontato che la moglie di Little Tony gli ha fatto le corna con due uomini sul palco del festival. Cioè, non gli ha fatto le corna sul palco, ma lui l'ha raccontato sul palco.
Prende e porta
non
a casa.
Non so come vi vivete, Gino Paoli. Tra
se non è vero, vorrei che lo fosse comunque.
Gino Paoli è eroe dei maschi beta.
Davvero un eroe. Peraltro, è venuto fuori questo fuori onda in cui lui sostanzialmente parla con Gianni Morandi e gli dice che non sapeva che Amadeus conduceva il festival.
Ah,
quindi
sì.
Le sue
stigma addirittura.
Sì,
fuori dalla società.
Ha trasceso l'identità beta per accedere a quella sigma.
Veramente forte. Ecco, poi io sono esperto di Sanremo non a caso, ho guardato le conferenze stampa di Sanremo, ho visto tutto e vi dico che tra i media accreditati in sala stampa c'erano alcune prestigiose testate come Marche Infinite e Super Guida TV. Non so se l'anno prossimo Ragù vuole forse
chiederemo l'accredito.
Io sono il caporedattore di Marche Infinite.
Chiederemo l'accredito.
Si vuole proporre, probabilmente si va l'anno prossimo. Allora, come saprete, i Coma Cose hanno annunciato che si sposeranno sul palco.
Sacramento.
Questo è vero, cioè insomma, vi dico che è vero. Però, oltre ai Coma Cose, anche Grignani, dopo la performance con Arisa, cioè, ha creato così tanta chimica che ha annunciato un matrimonio sorpreso con Arisa.
Ha annunciato
un matrimonio anche lui, preso da così.
Io speravo che aveva annunciato un amplesso in diretta TV sul palco.
Può darsi.
Può essere, però insomma, questo è quanto.
Poi?
Un altro momento molto importante è stato il momento meme di Chiara Ferragni. È comparso uno schermo in cui lei ha mostrato dei meme. In realtà, non so se sapete, che quel momento doveva essere condotto dal Tenente Silvestri. Dal Tenente Silvestri, personaggio di una pezza di Lundini, che però dopo aver sentito il discorso femminista, da lui descritto radicale, di Chiara Ferragni ha... insomma, ha deciso di non partecipare al festival. Insomma,
credo non sapevo questa cosa.
Questo è successo. E poi, infine, è uscita la lista degli esclusi da Sanremo, i cantanti che si erano proposti e che non sono stati scelti. Nella lista c'era una coppia formata da Geolier, il rapper napoletano, certo. E Shade. Quindi questo
Vito
duetto,
Shade, che si è pompato tantissimo.
Questo duetto un po' strano. Poi doveva esserci Marco Carta, poteva esserci, e anche una coppia formata dal Pagante e Mischeta.
Mi dispiace per Marco Carta perché era veramente una personalità di una certa rilevanza. Adesso è finito per rubare la
vicenda. Tra l'altro, no, si merita di
è
essere.
È stato assolto, credo.
Infatti, io, cazzo, io voglio un paese garantista. Cioè, sì, per quanto sì, Marco sì, Carta sì, mi stia sul cazzo, perché voglio dire, però, non è giusto che una persona, a parte che ha rubato due cose, cioè, dai, Madonna, non voglio fare il populista, però, cioè, qua la gente, non lo so, cioè, si fotte gli affreschi dentro la sala consiliare del Campidoglio di Roma. E Marco Carta viene
Dio, io di questi furti non so nulla.
Marco Carta viene messo alla berlina e viene crocifisso per essersi rubato due cazzate da Zara. E dai, poverino, porca.
Tra l'altro ha vinto Sanremo Marco Carta, certo, non ricordo certo. L'anno penso prima degli anni 10.
L'anno prossimo vogliamo Marco Carta
dalle stelle alle stalle.
Piccola nota su Michele Criscitiello, che è la persona a cui ci siamo ispirati per fare questa piccola rubrica. Michele Criscitiello, uno dei più grandi fan di Berlusconi in Italia. Mi ricordo ricordo ancora una volta che lui ebbe Berlusconi ospite al telefono e prima di parlare di calcio fece due minuti di panegirico dicendogli anche un po' di captazzi o benevolenze, dicendogli se ci fosse ancora lei cavaliere questo paese sarebbe diverso.
Io ci tengo a dire che come dargli torto, ecco, poi ci esco così da
io mi avvierei alla discorso. Conclusione senza che facciamo un grosso recap, cioè spero che ecco, l'ultima cosa seria a dire, perché poi invece volevo chiedere delle cose più interessanti, quindi alla fine per rispondere alla domanda che ci eravamo fatti all'inizio, solo per chiudere, insomma, tutto questo percorso che abbiamo provato a fare perdendoci sicuramente dei pezzi, come tra le altre cose insomma è doveroso fare in un ammasso, un transformer gigante della cultura italiana che ha dei rottami che cascano per terra ogni tanto, è dimostrare o comunque provare a dire come appunto Sanremo non sia nessuna delle cose che abbiamo detto, ma le sia tutte insieme, con forse qualche pezzetto in più che non lo so, è intangibile secondo me. Quindi per provare a dare insomma, una conclusione un po' seria a questo discorso, io cercherei di se un alieno mi chiedesse che cosa è Sanremo, ditemi voi che ne pensate, proverei, gli direi che è una rappresentazione della cultura italiana fatta da una posizione centrale di questa cultura, che quindi cerca di tenere insieme tutto perdendosi inevitabilmente gli aspetti più periferici e marginali di questa cultura, e quindi anche quelli portatori ovviamente di una carica più sovversiva, quelli che riesce ad assorbire togliendo quella carica sovversiva, ben vengano, le cose che stanno troppo lontane e troppo fuori no, però è una grande, più che fotografia, rappresentazione, perché comunque c'è un'intenzionalità nel proporre questa rappresentazione, anche nelle fotografie la scelta dell'inquadratura restituisce un'intenzionalità, ma rappresentazione mi sembrava il termine più... Quindi se tu fossi un alieno capiresti qualcosa?
Ma dipende se capisco la lingua che parlo, no?
Momento arrival qui.
Okay. Ci potrebbero essere dei problemi comunicativi.
Vabbè, al netto della facilità traduttiva, io penso che sì. Cioè, mi porta al discorso di Sanremo come incubatore, ma anche forno in cui viene cucinato e cotto il senso comune italiano. Certo. E infatti non possiamo non fare riferimento a degli strumenti anche statistici, cioè Sanremo in particolare questa edizione è stata la più vista dal
95 credo,
sì 97 una cosa del genere,
con dei picchi del
di 14 milioni, il picco è stato 14 milioni di telespettatori,
e uno share che si attestava più o meno mediamente intorno al 60%, che
sì
comunque...
più quasi 65, siamo
vabbè, comunque 14 milioni di persone in un paese che conta 58 milioni di anime, fate voi i conti che io adesso non li so fare, però mi sembra un tot, e quindi è inevitabile che anche le istanze che cercano e si affollano per parlare dentro Sanremo ci tengano così tanto ad essere rappresentate, certo. Perché è una vetrina senza uguali.
Sì, sembra quasi che la politica quando poi si accolla a Sanremo cioè abbia proprio una paura di essere dimenticata, no? Dall'Italia per una settimana, e quindi vede quel palcoscenico così illuminato, cosa che la politica appunto raramente riesce ad attirare così tanto.
Sì, perché non fai mai un comizio col 60%,
e quindi la lotta per l'egemonia chiaramente si spiega in questo modo. Piccola postilla sulle polemiche, ne abbiamo dimenticata una, la più sterile di tutte è di articolo 31 e la legalizzazione della marijuana. Avete rotto i coglioni, mi state facendo diventare proibizionista, ve lo giuro. J-Ax in particolare non ci sopporto,
io J-Ax a te,
cioè veramente no, basta cioè con sta cosa che pensi di essere edgy, ma che è basta comunque.
Damian dice queste cose mentre legge Dagospia.
Sì, no, perché
che è perfettamente in linea.
Ci siamo persi un po', diciamo, per strada, ma non lo riapriremo adesso, quindi mi affiderò a Dagospia solo per aggiungere questa cosa in conclusione. Cioè, alla fine avevamo detto all'inizio che appunto Fedez e Chiara Ferragni comunque questo Sanremo, cioè, se lo sono mangiato. Però io penso che Fedez ne è uscito molto meglio di Chiara Ferragni, perché è quello che è riuscito a tenere più il punto e ad essere più scomodo come personaggio, più di rottura. E d'accordo con me anche Roberto D'Agostino, direttore di Dagospia, secondo me il più grande intellettuale italiano. Vi cito il titolo, che non so se ha fatto direttamente lui, ma lui è il direttore quindi riferisce a lui. E Fedez a Sanremo oscurò Chiara Ferragni, a differenza della moglie non è rimasto a chiappe strette, anzi si è preso la scena. Roncone, due punti. Dalla foto strappata al Bignami all'invito alla Meloni a legalizzare la marijuana, il rapper ha intortato alla grande i dirigenti Rai facendosi invitare nonostante il bordello del concerto del primo maggio del 2021. La pomiciata con Rosa Chemical l'aveva preparata, ora può dircela. La verità è che voleva stravincere, ma non a Sanremo, con la moglie, che è un brand mondiale, un media, un canale, una notizia vivente. Beh, ci è riuscito. Lui fuori dalla sua cornice funziona comunque, lei fuori da Instagram è l'offia. Che dire?
Mamma, io non... Che penna, ragazzi!
Inizio da niente. Per me i titolisti di Dago Spia sono dei poeti. Comunque.
Tra l'altro un titolo lungo...
titoli lunghi, pure loro rompono comunque la... Sì. la... Quindi, cioè, effettivamente, Fedez, non dico che ha riguadagnato dei punti rispetto in questa cosa, perché poi a rappare è scrauso, quindi tu puoi fare un freestyle con dei contenuti, ma se non sai rappare, non c'è il flow, non vai molto lontano. Ultimissima cosa, ma se voi doveste immaginare il vostro Sanremo ideale, facciamo così: l'anno prossimo, a caso, vi chiamano, ma non è che voi avete ottenuto qualcosa dalla vita, proprio a caso, voi siete comunque, siamo le stesse persone che siamo adesso, quindi parlo per me, non so, poi voi se potete, diciamo, differenziati da questa definizione, ma diciamo, tre buoni a nulla qua.
Ma mi chiamano per le mie lauree o per...
No, 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 a caso, cioè tu magari non stai proprio facendo niente, ti dico, senti, ma... Puoi fare il direttore artistico di Sanremo quest'anno. Non significa devi essere il conduttore, però puoi posizionare le pedine a tuo piacimento. Quindi chi, che ne so, chi vorreste la conduzione? Qualche artista in gara particolare? Qualche ospite internazionale? Un comico che vorreste? Non lo so, così.
Io penso che, ad esempio, se ne è parlato poi negli anni scorsi, sarebbe incredibile vedere il già citato Valerio Lundini alla conduzione. Farebbe molto ridere, cioè sarebbe un qualcosa di inaspettato e darebbe, sì, un po' di sale, sì, alla competizione.
Un Sanremo con Lundini alla conduzione farebbe molto ridere.
E poi, boh, una roba che mi piacerebbe sarebbe avere un pochettino più di eterogeneità dei suoni, perché alla fine poi, cioè, è vero tutto ciò che abbiamo detto su Sanremo, ma alla fine la musica è anche uno dei... come abbiamo detto anche questo all'inizio, però è una delle cose più interessanti. Quindi avere anche delle canzoni che effettivamente si possano ascoltare anche al di fuori di Sanremo, non che non ce ne siano quest'anno, perché ad esempio Splash di Con la Pesce di Martino io me la sento di brutto, però averne di più, quindi avere più generi rappresentati, avere magari le maglie meno strette del generone sanremese sulle scelte artistiche sarebbe figo, quindi avere artisti, cioè, banalmente che rimangono fedeli al loro genere e che possono andare sul palco.
Se volete vi dico la mia, io vorrei una conduttrice che ha sbagliato mestiere,
no, forse.
Perché ha già dimostrato di essere la persona più brava in Italia a tenere un palcoscenico, che è Giorgia Meloni.
Ah,
e vorrei un festival budget illimitato.
Io pensavo che stessi per dire Simona Ventura, comunque, per tenere comunque fede ai tuoi gusti.
Silenzio stampa.
Okay. No comment.
Allora, Giorgia Meloni con Valletti, Matteo Renzi e Beppe Grillo, altre due persone molto brave a muoversi su un palcoscenico, sì, perché sì, vorrei avessero fatto un altro mestiere oggettivamente. Sì. Ci mettiamo anche Berlusconi, ovviamente, Salvini no, perché sta sul cazzo. Però l'edizione del festival è particolare ed è per questo che scomoda la classe politica, perché in realtà è un festival di non morti, si esibiranno solo artisti deceduti, okay, da un punto di vista biologico o intellettuale, e verranno rappresentati da dei cyborg con i testi scritti da intelligenze artificiali come se fossero loro testi.
Bello.
Mi sembra un
tipo Westworld.
Mi sembra un
molto, esatto, molto interessante,
molto distopico. E io credo che con questa suggestione distopica possiamo solo aggiungere che un elemento cyborg dentro questo festival c'è stato.
Non vi diremo qua.
Sì, vabbè, diciamo un duo. Se guardate la loro esibizione, a una delle due persone si batteva un po' l'occhio, che è un chiaro segnale di provenienza artificiale, e insomma, hit fine anni 90, inizio anni 2000, musica dance, forse avete già capito. Con questa suggestione distopica io penso che possiamo concludere. Se siete arrivati fino a qua, vi ringraziamo e ci sentiamo prossimamente. Ciao ragazzi,
grazie,
ciao a tutte e tutti,
ciao
voi
a tutti.
Ciao ciao.
Grazie per aver ascoltato Ragù, un podcast a cura di Emiliano Ceresi e Damian Pellegrino. Ai microfoni si alternano da Roma Emiliano Ceresi, Mattia Fiorillo e Giacomo Ferrara, da Bologna Damian Pellegrino e Francesco Barchiesi. La cura del suono e la post-produzione sono di Alessandro Muscarà, le grafiche di Edoardo Tedone e Sofia Valtroni, il logo è di Bianca Spinelli. Per la sigla ringraziamo il quartetto Cetra.